Mercoledì 26 febbraio, benvenuti a una nuova edizione, la terza della settimana di Gele Valdichiano sulla Ligue 1 di Cortona. Stefano Bertini vi manda i suoi saluti. Da Cortona e da Castiglione Fiorentino arrivano le news di oggi. L'associazione Effetto Eco, in collaborazione con Factory Dardano 44, inaugura il mese simbolo delle conquiste e delle lotte femminili, con un incontro dedicato alla ricerca sulla sessualità femminile. L'appuntamento dal titolo La ricerca sulla sessualità femminile a nudo, cosa abbiamo scoperto e cosa dobbiamo ancora scoprire, si terrà giovedì 6 marzo alle 18 presso la sede di Factory Dardano 44, in via Dardano 44 a Cortona. Protagonista dell'evento sarà Celeste Bittoni, neuroscienziata cofondatrice del Padova Sex Lab e originaria di Castiglione Fiorentino. Si tratta di un ritorno nella sua terra per condividere con la comunità cortonese un affascinante spicchio del mondo dello scientificamente dimostrato nell'ambito della ricerca sessuologica. Un'occasione unica per esplorare ciò che la scienza ha testato e confermato in laboratorio e per interrogarsi sulle questioni ad oggi irrisolte, al fine di stimolare una riflessione più ampia sulla storia passata e sulle sfide del presente legate alla sessualità femminile. L'evento nasce dalla collaborazione tra l'associazione Effetto Eco e il Padova Sex Lab, laboratorio di ricerca all'Università di Padova che si occupa di studi all'avanguardia e divulgazione in ambito sessuologico. A gennaio questa sinergia ha dato vita al primo di una serie di contenuti sui profili social delle due realtà, volti a promuovere un dialogo aperto e informato sulla sessualità e l'educazione sessuale, creando un ponte tra Padova e Cortona. Con questo incontro dal vivo, Effetto Eco introduce ufficialmente alla comunità cortonese il Padova Sex Lab, i suoi lavori e i suoi obiettivi, ponendo le basi per nuove iniziative nei mesi a venire. L'evento è organizzato in collaborazione con Factory Dardano 44, che ospiterà l'incontro nella sua sede, rafforzando il legame tra ricerca, divulgazione e territorio. Un evento imperdibile per chiunque voglia approfondire un tema troppo spesso avvolto da tabù e pregiudizi, con la guida di una ricercatrice che porta il nome della nostra provincia nel panorama accademico nazionale e internazionale, spiega la segretaria di Effetto Eco Margot Cassatella. Nel giorno in cui ricorrono i 22 anni dalla morte di Emanuele Petri, Cortona e Castiglione Fiorentino ricordano il suo sacrificio, con due cerimonie commemorative. Domenica 2 marzo, alle 10, nel parco di Camucia, intitolato al sovrintendente capo della Polizia di Stato ucciso dai terroristi, si terrà una cerimonia a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Dopo i saluti delle istituzioni, Comune di Cortona, Prefettura e Questura di Arezzo, verrà deposta una corona al monumento dedicato al sovrintendente capo della Polizia di Stato, medaglia d'oro al valor civile. Invitate tutte le associazioni locali, alla cerimonia collabora la Filarmonica Cortonese per l'esecuzione dell'Inno d'Italia e del Silenzio d'Ordinanza. Cortona ricorda con orgoglio la figura di Emanuele Petri, dichiara il sindaco Luciano Meoni. Per questo motivo nel 2021 abbiamo concesso la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato e abbiamo intitolato il nuovo parco di Camucia ad Emanuele Petri. È anche grazie al lavoro quotidiano della Polizia di Stato che è possibile combattere i grandi fenomeni criminali. Questa domenica Cortona non mancherà di rendere omaggio ad Emanuele Petri e insieme a lui a tutti gli agenti. Da ricordare il contributo fondamentale dato da Petri e dai due colleghi della Polfer di Terontola alle indagini contro le formazioni terroristiche, tramite quell'ordinaria attività di controllo che gli costa la vita sul terreno Roma-Firenze il 2 marzo del 2003. Un'ora dopo il programma della giornata prevede alle 11 in piazza Emanuele Petri a Castiglione Fiorentino la deposizione di una corona di alloro. Alla stazione di Castiglione Fiorentino, subito dopo, sono previsti gli interventi delle autorità. Coraggioso e buono, sono questi gli aggettivi che vengono attribuiti ad Emanuele Petri, un eroe moderno, un eroe della pace sempre più attuale. Una divisa, un uomo che difende la patria, le leggi e tutela la cittadinanza, come è successo quella drammatica domenica mattina quando Emanuele Petri, durante un normale controllo sul treno interregionale Roma-Firenze, ha portato alla luce le nuove Brigate Rosse. Una semplice attività lavorativa che le è costata la vita. È successo oltre 20 anni fa e da allora Castiglione Fiorentino ricorda questo eroe moderno con una cerimonia per non dimenticare un pezzo di storia contemporanea così importante per tutti noi. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea come sempre ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, giovedì 27 febbraio, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti quanti voi.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Ben trovati amici all'ascolto della pagina sportiva del mercoledì che si apre parlando di Arezzo e della vittoria sul campo Romeo Neri di Rimini. Una vittoria secca per 2-0. Dopo due sconfitte consecutive anche per la gestione Bucchi, arriva la prima vittoria convincente della formazione Amaranto. Il tecnico era stato fiducioso, coraggioso, schierando un Arezzo ultraoffensivo con Guccione Play, Capello, Mezzala e il tridente in attacco. Gli Amaranto prendono subito in mano la partita, ma poche le emozioni, riescono comunque a sbloccarla al primo vero tiro in porta, il destro di Tavernelli, e il punteggio si schioda già nel primo tempo, che comunque termina con il vantaggio dell'Arezzo dopo 6 minuti di recupero. A inizio di ripresa il raddoppio di Ravasio, primo gol di lui in maglia Amaranto con un diagonale, e quindi l'Arezzo mette in cassaforte il risultato. Romagnoli mai pericolosi, anche come con la Pianese la nebbia cala a Romeo Neri di Rimini, ma ha portato fortuna come in quel frangente. Sentiamo il film della partita raccontatoci alla radio da Nicola Brandini.
Dopo oltre un mese in cui era rimasto a bocca asciutta al netto del punticino di Gubbio che costò la panchina ad Emanuele Troise, l'Arezzo torna a riassaporare il dolce sapore della vittoria. Una vittoria finalmente convincente, la seconda del 2025, la prima con Mister Bucchi in panchina, e ancora una volta 3 punti conquistati lontano dal comunale, dove l'Arezzo non vince da più di 2 mesi. Quello che si presenta in Riviera di fronte ad un Rimini in striscia positiva da 8 partite, Coppa Italia compresa, è un Arezzo ultra offensivo, con Damiani unico centrocampista di ruolo, Guccione in mezzo ad agire da play, Capello, Mezzala e tridente offensivo composto da Pattarello, Tavernelli e Ravasio. Ed è proprio dal sinistro dell'ex Cittadella che al 23esimo arriva il primo tiro verso la porta della partita, con la palla che esce di poco a lato. Il Rimini risponde un minuto dopo con Gagliano, sinistro velenoso, ma Trombini si oppone. Poi al 36esimo Guccione allarga su Tavernelli, che si aggiusta la palla sul destro e con una parabola perfetta trova l'angolino più lontano, che vale il suo 4° centro stagionale. Sul finale del primo tempo, brividi dalle parti di Trombini con un cross di Longobardi e il tiro di Malacrida che attraversa tutto lo specchio termina fuori. Ma la nebbia, con un incoraggiante presagio, inizia a scendere su Romeo Neri, e ad inizio ripresa è già nebbia fitta e l'Arezzo si esalta come nell'ultima vittoria interna contro la Pianese del 15 dicembre scorso. Pello alza la testa e serve un assist perfetto per il taglio di Ravasio, che incrocia con il destro e si regala la prima gioia in Amaranto con un gol bellissimo e che di fatto chiude la partita. L'Arezzo non rischia praticamente più niente fino al 97esimo, avvolto da quella nebbia che sta diventando una specie di porta fortuna.
Sentiamo la voce dei protagonisti, gli autori dei 2 gol.
L'abbiamo approcciata bene, sapevamo di incontrare una squadra in forma, una squadra forte, non venivamo da un buon periodo, però ci siamo compattati, abbiamo saputo soffrire, abbiamo approcciata bene come ti dicevo e siamo riusciti a portarla a casa.
Ecco, quanta difficoltà c'è stata, a un certo punto abbiamo temuto il peggio perché la nebbia davvero non si vedeva più Trombini sebbene avesse una maglia fluorescente.
Noi ci eravamo abituati, ci è già capitato in casa con Legnago se non sbaglio.
L'uomo della nebbia era stato Pattarello.
Esatto, aveva portato bene, ha portato bene anche oggi, quindi diciamo che ci eravamo preparati a questo. Detto questo, sapevamo, ti ripeto, di incontrare una squadra difficile, abbiamo avuto un momento difficile, però ci siamo compattati, abbiamo saputo soffrire e sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Potevamo fare anche un po' di più, potevamo fare anche meno, quindi bene così.
Ci sono degli episodi, questa volta sono andati subito magari dalla nostra parte, quindi poi ripeto, è un po' più facile giocare la partita, ma penso che da quando sono qua abbiamo giocato tutte le partite come dovevamo giocarle, poi il calcio si vince, si perde, oggi siamo stati bravi a portare gli episodi della nostra, a soffrire e vincere la partita.
Erano 3 punti importanti, l'Arezzo rischiava l'aggancio, non c'è stato, anzi c'è stato l'allungo sul Rimini.
Sì, era importante sia dal punto di vista della classifica, ma anche nostro un po' morale, che come ho detto ci mancava la vittoria da un po', quindi farà di sicuro bene alla squadra.
Dal punto di vista personale sei soddisfatto?
Sì, sono molto contento, era un po' che non segnavo, sono contento di aver fatto il primo gol, di aver contribuito come tutti a questa bella partita, questa bella vittoria.
Erano gli autori dei 2 gol, Tavernelli, Ravasio, al microfono di Barbara Perissi, che ringrazio. Il bilancio delle formazioni valdarnesi che partecipano in Serie D, girone E di domenica scorsa, ha, come dire, prodotto un bottino decisamente molto magro. 3 sconfitte, un solo pareggio, un solo punto quindi rimediato, quello della Sangiovannese sulla trasferta di Ostia Maria Lido. D'altra parte, al Brilliperri, Aquila Montevarchi, Livorno, era la partita ovviamente più interessante della giornata, ma come dire, il Livorno ha decisamente dimostrato di essere una squadra fortissima e di avere già più di un piede in Serie C. Le interviste post gara.
Presidente Livi, grande legame con Livorno, Livorno fortissimo, si sapeva, il Montevarchi ha fatto la sua onesta partita, ma a volte, come dire, l'impegno, la generosità non basta di fronte a una squadra così tecnica e così dotata in tutti i reparti, panchina compresa.
Eravamo consci delle difficoltà che andavamo incontro, incontravamo una squadra che non ha certo bisogno delle mie presentazioni, delle mie spiegazioni, e quindi sapevamo delle difficoltà. In più avevamo delle assenze importanti, soprattutto per il ruolo nelle quali mancavano. E la squadra mi sembra che abbia fornito una buona prestazione, i ragazzi hanno dato tutto quel che avevano e nonostante le assenze che avevamo, ci siamo comportati bene, assai bene, e abbiamo nel secondo tempo ci siamo resi anche pericolosi abbastanza. E il calcio però è sempre il solito, se sbagli paghi, e il gol noi l'abbiamo sbagliato e il Livorno con Dionisi l'ha fatto. La classifica è preoccupante non solo per il Montevarchi ma anche per le altre, e siamo tutti in questa situazione, cercheremo di andare avanti, di cercare una soluzione alle cose, quindi confido molto nella squadra, confido molto nel lavoro dell'allenatore, che mi sembra ottima fattura sino adesso. E poi niente, il Livorno era una partita, non dico proibitiva, ma l'abbiamo affrontata a testa alta con le nostre armi e non abbiamo affatto sfigurato, quindi questo è un buon presagio, è un buon viatico per il futuro. Chiaro, ci sarà da lottare, ci sarà da soffrire, ma lo sapevamo, non è una novità di oggi.
Presidente, guardiamo anche un po' al contesto, una partita da 1000 spettatori con una tifoseria da ben altre categorie, ovviamente non ci si pensa, però un po' l'acquolina in bocca in un futuro magari lontano, nel ritorno in C, c'è, questa è un'atmosfera da C oggi.
Io personalmente sono molto realista e il Montevarchi attuale in questo momento deve pensare a mantenere la categoria ed è quello che sta facendo con tutte le proprie forze, con tutto ciò che abbiamo potuto mettere in atto, e continueremo a farlo. Adesso non è il caso di sognare, di pensare cose in grande, adesso è il caso di tirare bene fuori il carattere, perché ci sarà da lottare e da soffrire, ma io sono certo che ne usciremo fuori.
Mister, una partita che ha visto il Livorno partire subito forte, poi alla fine c'è stato il gol, una prodezza, insomma qualcosa un po' a sé, però Montevarchi che in tutta la partita ha retto botta e ha sbagliato forse qualche occasione di troppo. Comunque perdere 2-0 contro il Livorno tutto sommato ci può stare?
Tanto ci può stare, fa male come tutte le sconfitte, l'ogio è insomma fare punto il Livorno sarebbe stato per noi una grossa fonte d'ossigeno, no? Anche a livello mentale, però io avevo detto ragazzi oggi, a partire da oggi era che non ci abbiamo niente da perdere, che comunque sia, e Livorno l'ha dimostrato, adesso una squadra anche nei cambi e comunque nella struttura, l'allenatore tutta 360, adesso una squadra in questo momento un'altra categoria, la Sifia parla chiaro. Noi abbiamo fatto peccato, siamo partiti un po' in braccino corto, un po' di timore reverenziale, e poi invece abbiamo capito che sono forti, ma che non era impossibile giocarci contro, e abbiamo fatto una gran bella partita. Abbiamo avuto le nostre occasioni, perché anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni per poter quantomeno tenere la partita viva, e poi l'ogio alla fine in quella maniera lì commette un errore abbastanza banale e poi Dionisi ti punisce con un super gol. Però, insomma, loro hanno che sta dicendo, in senso, io ragazzi vi faccio un grosso applauso uguale, io fino alla fine l'ho visti correre, combattere, noi siamo una squadra giovane e quindi purtroppo è così, e quindi passa dalle stelle alle stalle a volte, no? Quindi noi ringraziamo uguale i tifosi, perché comunque anche oggi né bene né male ci sostengano, sono lì che cantano per i ragazzi, è logico, non sono contenti loro, ma sinceramente non siamo contenti nemmeno noi, cioè io avrei voluto per i nostri ragazzi insomma un esito differente anche nelle altre partite, ma non è che lo facciamo apposta, e quindi più che mettere il cuore davanti a tutto in questo momento, sappiamo che è dura, noi abbiamo il nostro obiettivo, dobbiamo arrivare fino in fondo all'obiettivo e passo dopo passo, Certo, la sconfitta di oggi non ci fa cambiare le nostre cose, abbiamo a mente, che insomma perdi con Livorno, anche se giocavamo a casa, insomma ci sta.
Però mister, un appunto lo dobbiamo fare a questo Montevarchi, ovviamente non dipende da lei, due infortunati davanti, oggi praticamente si è giocato senza attacco, serviva forse un attaccante in più in rosa, perché di fatto è qualcosa che manca, Boncompagni da attaccante è stato un qualcosa di inedito in una partita così difficile.
Boncompagni ha fatto bene secondo me, infatti avevo due occasioni, una nel primo tempo, una nel secondo tempo, dove se controlla meglio la palla probabilmente può dire la sua. Di mercato non parlo, tanto ormai siamo questi e quindi è inutile, qui i discorsi ne fa qualcun altro, io penso allenare la squadra, penso allenare a quelli che ho e cercare di fare il meglio possibile. Se poi non sono quello giusto sapranno come fare, insomma io ce la metto tutta, ma ce la metto a tutti i miei ragazzi, ma per il resto dovrei parlare con qualcun altro. Grazie, arrivederci.
L'ennesima partita comunque 2-0, comunque il Montevarchi in contro frangenti aveva messo un po' di difficoltà.
Sì, sì, Montevarchi ha fatto una buonissima gara, sicuramente. È chiaro che noi la potevamo chiudere prima, abbiamo avuto delle occasioni per farlo, non siamo stati bravi, ma loro indubbiamente hanno fatto una buonissima gara e ci hanno reso la vita difficile, sicuramente.
Una partita che ha visto subito il Livorno partire forte, addirittura all'inizio si attaccava a 3, addirittura a 4, ha impostato la partita subito cercando il vantaggio?
Lo facciamo sempre, non è la novità, cerchiamo di farlo sempre, a volte ci riesce, a volte no, ma cerchiamo di farlo sempre. Oggi è andata bene, ci è riuscito, siamo andati in vantaggio, è chiaro se va in vantaggio la partita si semplifica.
A più 15 si pensa a chiudere bene il campionato, si pensa a chiudere anche la matematica, anche se ormai sembra praticamente impossibile recuperare.
No, dobbiamo rispettare il campionato, dobbiamo per rispetto dell'avversario, per esempio oggi abbiamo vinto in Montevarchi, perché non dovremmo tentare di farlo con un avversario in Montevarchi? Per rispetto al campionato sentiamo di vincerle tutte, ora è chiaro, non sarà facile, ma tentiamo, sia con la matematica o senza matematica.
Amici, ci sentiamo domani, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
Buongiorno a tutti, ecco le previsioni meteorologiche di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025. Si prospettano con elevata affidabilità nella notte al mattino perturbazioni in transito con piogge e rovesci moderati o localmente forti, tendenza a graduale miglioramento dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, con solo locali residui fenomeni. Venti deboli, variabili e massime in diminuzione. Buona giornata a tutti e un saluto da Emma Torresi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.